Buonasera a tutte e a tutti, sono le 18.30 precisissime e come da sigla ritorna finalmente Profondo Rosa. Oggi è il 15 ottobre, ce la siamo prese abbastanza comoda dopo l'estate. Comunque rieccoci qua nuovamente a parlare di movimenti, insomma si dovrebbe chiamare movimento LGBTQ eccetera eccetera, ma boh, effettivamente poi che cos'è in questo momento tutta questa serie di così lettere messa una accanto all'altra, insomma una cosa abbastanza indecifrabile. Comunque insomma noi ci proviamo, no? Come sempre.
Sì, ci proviamo come sempre, diciamo movimenti, va, così casomai ogni tanto ci si smarca da qualcuno. Comunque buonasera a tutte e a tutti.
Vi ricordo subito un po' di cose, intanto lo 06 49 17 50, non ben funzionante, però insomma in qualche modo vi rispondiamo anche al telefono. Vi ricordo il sito www.ondarossa.info e la nostra mail profondorosa@ondarossa.info. Intanto buonasera anche a Porpora, benvenuta.
Buonasera a tutti, a tutte le spettatore e le spettatoresse, visto che siamo una trasmissione GLBT, come dicevano, allora diamo un saluto particolare appunto alle spettatore e spettatoresse.
Insomma, l'abbiamo un po' accalappiata, abbiamo visto che insomma stai da queste parti, abbiamo detto perché
e io mi faccio
il radio.
E io mi faccio accalappiare molto volentieri. Visto che ultimamente si cerca di sfuggire da una realtà che si è fatta inquietante a dir poco, mi faccio accalappiare da quei calappi che mi piacciono.
E sarebbe insomma così un po' da generalizzare sto discorso.
Però non sei sobria, Porpora, non sei sobria per niente con questo discorso. Qualcuno potrebbe dire che poi per forza stanno così le cose. Voi siete sempre così, fate vedere il culo, fate sempre discorsi poco proponibili.
Ma dal punto di vista vetero comunista o dal punto di vista altro? Perché sai,
io direi altro.
Perché io mi ricordo appunto, lo dicevo tanti anni fa, proprio in questo posto, in questa radio, insomma, quando insomma si provava a essere un po' più, ma non gay, insomma così, insomma c'era qualcuno che ci accusava di come si dice, di qualunquismo, ecco.
No, ma un punto di vista
sì, altro. Sì, l'avevo capito, però sai, delle precisazioni. Beh sì, è una critica, un'accusa che almeno per quanto mi riguarda me la sono sempre sentita rivolta, no? Rivolta. Tanti anni fa, quando abbiamo cominciato a venire fuori, no, come movimento gaio o frocio, all'epoca ci eravamo riappropriati di questo termine, della parola frocia, e quindi i primi, diciamo, le prime manifestazioni pubbliche, quindi nella seconda metà degli anni 70, quando non era scontato, insomma, la visibilità, non era scontato uscire, stare in piazza, ecco, e lì si usciva con diciamo dei caratteri, dei simboli, dei marchi ben precisi. Insomma, ci presentavamo al mondo, salve, siamo qui, e ci presentavamo con i colori della festa, con i colori di guerra, se vogliamo, perché sono gli stessi. E lì è chiaro che le critiche erano tante, no? Le solite squinternate, le solite travestite, le solite casiniste, che ci rovinano l'immagine e non ci fanno perdere, diciamo, colpi, non danno la giusta immagine alla società. Poi, a distanza di 30 anni, vista insomma tutto quello che si è fatto in questo paese, si vede poi quali sono stati i risultati, ma non certo i nostri, perché noi pazze eravamo e pazze siamo rimaste, per cui la politica seria poi, detta tra virgolette, l'hanno fatta altri, no? E siccome era quella politica seria che avrebbe dovuto produrre qualcosa, beh, insomma, vediamo cosa ha prodotto. Io per fortuna sono rimasta pazza e quindi sto qui a delirare, ma chi aveva l'illusione della politica seria di portare a casa delle cose in questo paese, mi piacerebbe, ecco, che se ne parlasse di questo, perché a me non mi risulta che si è portato a casa niente, anzi che rispetto a prima la situazione è peggiorata. Se prima quantomeno eravamo visibili o almeno ci si provava, qui invece oggi rischiamo pure quello, perché non lo so quanto è più possibile essere visibili nelle città italiane, visto che ti massacrano di botte, ecco.
Infatti, insomma, così dal tuo racconto mi sembrava così il parallelo fra la realtà di una trentina di anni fa e quella di adesso molto simile, cioè nel senso che si continua, no? Più o meno con la stessa solfa, ovvero bisogna essere sobri, bisogna essere uguali, in virtù del fatto che poi si vanno, no, a chiedere, come è stato fatto insomma in questi ultimi giorni, delle leggi in un certo senso, fra l'altro magari possiamo anche parlarne in quale senso, allo Stato rispetto alla questione degli omosessuali, delle lesbiche, dei gay e delle trans e dei trans. Però questa politica effettivamente, no, che è fatta in giacca e cravatta, che è fatta di sobrietà, che è fatta di richiesta di uguaglianza, viene rigirata un po' come un calzino da chi dice che essere troppo uguali è un problema, perché poi di fatto, insomma, quello che è uscito fuori dalle questioni di questi giorni su questo tentativo, no, di far andare in porto questa legge un po' assurda sulla questione dell'omofobia, è stata proprio la questione dell'uguaglianza, che sarà rivoltata un po' come un calzino ed è diventata, no, un metro attraverso il quale poi non si può essere troppo uguali, anzi l'essere uguali arriva a secondo, insomma, chi ha bocciato la legge, a opprimere chi non è omosessuale.
Ma quella è la logica vetero patriarcale, anzi patriarcale, cioè che è la logica che si è insinuata tra di noi, perché poi che ce l'abbiano questa logica i fascisti, che ce l'abbiano i cattolici, che ce l'abbia tutta una parte, lo capisco, lo posso comprendere. Quando questa logica si insinua,
iniziamo a vercela noi, certo.
Si insinua tra di noi, è lì che poi mi sconvolge, no? E lì è passa la costruzione di senso dell'eterosessualità, del patriarcato, perché noi siamo intrisi di quella logica, per cui non ce ne rendiamo conto neanche quando la riproponiamo, no? Volendo usare un termine forte, è l'ermeneutica, no? La costruzione di senso, cioè noi abbiamo una costruzione di senso maschilista, patriarcale, di un certo tipo, e non abbiamo una costruzione di senso nostra, non vediamo la storia da un punto di vista nostro, da un punto di vista altro, ma sempre e comunque da quello che ci è stato trasmesso e tramandato, per cui ai Pride, alle manifestazioni in strada, se ci va in un certo modo, addirittura non ci si va, ma non si va mano nella mano nelle strade, perché sennò ti picchiano, perché in effetti è la situazione è sempre la stessa, no? E o non vai ai Pride in maniera eccessiva perché dai una brutta immagine, la stessa cosa se cammini per strada, due uomini, due donne, mano nella mano, vieni picchiato e massacrato, cioè dietro c'è la stessa logica castrante, bloccante, no?
Ma a me quello che mi ha molto colpito in quello che è successo in questi giorni, al di là di quello che è successo alla Camera, al di là delle dichiarazioni di merda varie dall'UDC in là, insomma, di cui non ci stupiamo di niente sostanzialmente.
Al di là di quello che è successo in Camera.
In Camera, al di là di quello di cui, insomma, possiamo leggere altri giornali per sapere cosa succede in Camera. E a me quello che mi ha veramente profondamente colpito è le pratiche di una parte del movimento che non è quella in cui noi ci riconosciamo, per dirla in sintesi, e cioè l'autovittimizzazione. A me questa cosa mi ha profondamente colpito perché sembra normale porsi nel ruolo della vittima, dire io sono una vittima, sto male, mi picchiano, aiutami, tutelami, proteggimi, fai qualcosa per me. E, a mio parere, senza rendersi conto che questo modo di porsi distrugge in partenza qualunque tentativo di mettere in campo un percorso di liberazione, di autodeterminazione, di lotta. Un conto è denunciare la violenza fascista, integralista, o, chiamiamola come si vuole, e quello va ovviamente fatto. Ma l'altro conto è dire io sono qua e sto costruendo la mia autodeterminazione e metto in campo percorsi di liberazione collettiva. Non mi metto su un palco a dire io sono la vittima e tu mi devi proteggere, poi magari vai pure alle fiaccolate o al tuo carnefice, ma quello è ancora un altro discorso. Cioè, mi sembra veramente la perdita, non mi sembrano semplicemente posizioni distanti dalle mie, mi sembra la perdita del senso della politica e di qualunque percorso e movimento, mi sembra che si sia perso proprio il bandolo, ecco.
Ma io aggiungo anche un'altra cosa, no? Noi ci siamo, ci rifacciamo a un termine che è un concetto, che è quello di orgoglio, no? Il Pride. E oggi assistiamo alla snaturamento di quel termine e di quel concetto, perché se orgoglio, inteso proprio come quello dello spirito di Stonewall, per capirsi, no? Cioè ci metto la faccia, ci metto il corpo, ci metto me stessa e rivendico tutta la mia anormalità, cioè quindi il mio essere frocio, cioè oggi è l'incontrario, perché comunque il contesto si è stretto, si è fatto, è cambiato, e però di riflesso è cambiata la scena GLBT, non voglio neanche definirla movimento, perché movimento per me è altro. Quindi dal palco di sabato scorso quello che veniva fuori era la scena della vittima, del vittimismo, no? Che è l'esatto contrario del Pride, per quanto mi riguarda. Io sabato sono rimasta colpita perché tra il pubblico, tra la gente in piazza, ho incontrato una mia vecchia amica trans, che prima con la quale avevamo cominciato il percorso trans insieme, quindi prima ancora stavamo in quello che era il movimento gaio di quell'epoca. E lei, erano anni che non la vedevo, e in maniera molto incazzata e fiera nello stesso tempo tira fuori dalla borsa un guinzaglio, cioè questo guinzaglio con la catena, dice vedi con questo si fa, perché noi quando abbiamo cominciato non ci mettevamo la coda tra le gambe, rispondavamo e reagivamo, no? In un periodo in cui non era facile, no? E lei dice perché quando il cane se mette la coda tra le gambe, lì è fottuto, praticamente lo finiscono di massacrare, ed è quello che sta succedendo oggi. Cioè lei è una persona, diciamo, di una certa età, una che si è fatta, diciamo, le storie all'inizio del movimento, ma non è neanche una molto politicizzata, per cui dici sai dentro ci fa entrare un discorso ideologico. No, no, era proprio la realtà pari, no? Cioè che chi pecora si fa, il lupo se la mangia, si dice, no? E qui, siccome io la paura, la vergogna è l'esatto opposto del pride, che è quello del nostro, che è il nostro simbolo, ci vedo questo, capito? Proprio la frantumazione, lo sbriciolamento di quello che si era costruito in anni, che era appunto un pride, un orgoglio, un metterci la faccia, un metterci tutto.
A me viene anche molto in mente, insomma, quanto di proprio percorso di fascistizzazione della società esista in questo tipo di atteggiamento, nel senso che mi viene subito, no, in mente un parallelo abbastanza facile, che è quello che è stato fatto, insomma, all'inizio delle elezioni 2 anni fa, quando c'è stato lo stupro e l'omicidio di Francesca Reggiani, e a gran voce dal Parlamento vennero chiamate in causa le donne. Per una questione molto simile, ovvero le donne vanno protette, attraverso la protezione delle donne dobbiamo fare delle leggi, no, che le proteggano. Le donne in quel caso, come è stato poi nelle manifestazioni del 22 novembre, proprio di quell'anno stesso, e successivamente anche, insomma, l'anno scorso, tutte le manifestazioni contro la violenza maschile sulle donne che sono state fatte in questi anni, le donne hanno gridato a gran voce: noi questo tipo di protezione non la vogliamo, noi ci autodeterminiamo, noi questi percorsi di fascistizzazione della società non vogliamo che passino sulla nostra pelle. E per quanto riguarda invece, chiamiamola così, la scena, come l'hai chiamato tu, omosessuale, la scena omosessuale si fa invece artefice direttamente, diventa una parte integrante di questo processo di fascistizzazione della società, perché è chiaro che poi attraverso le forme di protezione, le forme di sicurezza, le forme, no, di costruzione di paura, e quindi di necessità poi da parte dello Stato di una protezione, che poi i processi, no, di fascistizzazione, di imposizione di forme di controllo sulla società che passano. E questo è, secondo me, uno dei dati poi più brutti, insomma, di tutta questa situazione, cioè l'essere complici di un processo di questo tipo qua.
Questo sicuramente, e i processi di complicità in questo momento sono stati molteplici. Non voglio dimenticare, però, proprio perché noi invece vogliamo costruirli dei percorsi di liberazione, che di fatto si tratta, a mio parere, anche della perdita di senso della realtà di un ceto politico di movimento, che dovrebbe essere una contraddizione in termini, ma non lo è, che a mio parere ha perso anche un po' il contatto con la realtà, perché la piazza di sabato scorso era vuota. Mentre ci sono stati, non so, faccio riferimento alla manifestazione di Bologna che c'è stata il 2 ottobre, di cui, insomma, Porpora è una delle organizzatrici, e quella piazza non era vuota e le parole erano tutt'altre. Quindi esiste lo spazio, non mass mediatico per quanto riguarda i media mainstream, eccetera, perché là non passi, però mi sembra che lo spazio esista, certo con grandi difficoltà, perché è un periodo molto strano questo, in cui non è difficile, insomma, anche usare le parole e farsi capire. A me una cosa che mi ha molto colpito, per esempio, sul palco di sabato scorso, è l'uso della parola natura. In questa trasmissione noi ne abbiamo parlato tanto, natura contro natura, cultura, eccetera, eccetera. Poi mi ritrovo un palco LGBT in cui una persona che parla su quel palco, una trans, usa la parola natura per dire la nostra natura, noi siamo così, eccetera, eccetera, senza nemmeno capire che è quella la parola con cui ti hanno sepolto nei manicomi, ti hanno sepolto, cioè è proprio la perdita del senso delle parole che mi ha veramente colpito, e non credo che dietro ci stia una malizia, credo che ci stia una perdita di percorso proprio.
Una perdita di coscienza, no? Perché io questo lo leggo, e lo leggo in tutte le realtà in cui c'è una fascistizzazione. La fascistizzazione è strettamente proporzionale a un abbassamento, a una mancanza, a un venir meno di una coscienza critica. Qui è venuta meno la coscienza critica di un movimento GLBT, ma ripeto, uso il termine movimento per facilitarci, non so se definirlo tale o meno, perché io uso sempre un termine, un modo di dire, un detto popolare che per me è significativo: cioè la fame aguzza l'ingegno, no? Cioè la coscienza del primo movimento gaio perché c'era? Perché si stava in una situazione pesante, una situazione in cui la negazione era totale. Dico, vabbè, sai, l'ultimo processo per omosessualità in Italia è stato nel 69, il processo Braibanti, no? Il primo sit-in, diciamo, la prima protesta Gaia è stata nel 72, quindi cioè l'epoca era quella e si veniva fuori dopo anni e secoli di silenzio. È chiaro che quella era la fame, no, cosiddetta, e su quello per forza si innescava una coscienza critica, no, di chi si era, perché ci si percepiva come vittime, perché lo si era state fino a quel momento, vittime di un sistema. Cioè, che in questi anni quella coscienza è venuta meno per tutta una serie di motivi che non sto qui ad indagare, perché insomma sarebbe lungo. Però ecco, la cosa che mi viene da pensare è che il dito mi va di puntarlo, ma non tanto sul vuoto di coscienza, su chi magari un po' ha delle colpe su questo vuoto di coscienza, no? Su una parte di movimento che magari, invece di puntare tutto solo e comunque al ludismo fine a se stesso, alla discoteca, alla sauna, per capirsi, magari se avesse veicolato dei messaggi, ma dico così, ma il minimo proprio, forse un minimo di coscienza ci sarebbe potuta essere. Magari, ecco, la realtà, non dico poteva essere diversa, ma quantomeno, riferito alle cose che si dicevano dal palco, i termini sarebbero potuti essere altri, i concetti potrebbero essere altri. Magari non ci sarebbe neanche chi ti dice, ah, però la Carfagna è buona e brava perché ci vorrebbe aiutare, oppure che ne so, Casa Pound, cioè, andiamoli a sentire, perché questo è l'assurdo, no? Cioè, quando si viene meno il senso delle cose, quando la confusione, quella è la vera confusione, degenera in altro, capito? Quando non riusciamo poi più a capire qual è il nostro percorso, da dove veniamo e dove andiamo, cioè per essere proprio molto scontati e banali nel concetto, no? E un po' sta succedendo questo, quello che vedo, cioè c'è uno smarrimento, alla base di questo smarrimento comunque c'è un venir meno di una coscienza critica.
That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough.
Allora ritorniamo nuovamente in diretta, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e di Profondo Rosa, trasmissione, continuiamo a chiamarli così, sul movimento LGBT eccetera eccetera, nonostante insomma in qualche modo ne stiamo dibattendo. E così anche un po' per andare avanti così con le chiacchiere che stiamo facendo qui in onda, così mi veniva da pensare che, insomma, in tutte queste ultime settimane, no, che si sono succedute prima alle aggressioni qui a Roma, successivamente a questo tentativo, no, di far passare una legge contro l'omofobia e quant'altro, tutta una serie di cancan che sono successi, che sono, insomma, hanno avuto anche una risonanza abbastanza importante all'interno del movimento, in qualche modo sono stati giustificati, no, dal fatto che comunque per far passare una legge, no, uno si deve muovere in un certo modo, deve stringere accordi di qua e di là, no, deve fare un po' lobby in tutti i sensi eccetera eccetera. Adesso insomma questa legge non è passata, quindi che succederà a tutto questo che è successo fino adesso? Cioè come ci si riposiziona?
Ma innanzitutto secondo me è proprio sbagliata la tecnica, cioè chi porta avanti questa tecnica da 20 anni non ha mai ottenuto niente. Voglio dire, anche chiunque, se fa una cosa sempre uguale e non ottiene mai il risultato che vuole, a un certo punto
dovrebbe capire che non funziona così.
Che non funziona così, perché a mio parere un movimento deve esprimere le proprie istanze per come sono. Tocca a altri poi mediarla, non al movimento stesso che la presenta già mediata, digerita, ridigerita, poi la mette in mano all'UDC e ai fascisti e quelli la ripeggiorano, oppure la bocciano del tutto, è chiaro. Ma un movimento non è questo il suo ruolo, non è quello di fare la parte della mediazione. La parte della mediazione la farà chi si candida a governare il paese, cioè noi dobbiamo esprimere quello che vogliamo, a mio parere, quindi già secondo me la tecnica è proprio, e del resto voglio dire, non ha portato a niente. Allora poniamoci il problema del perché non porta a niente, e tutte le volte devi stare a dar fiducia a quella, a quell'altro, per personaggi che negli anni sono sempre peggiori, no? Cioè chi è arrivato a dar fiducia persino a Alemanno, cioè nel senso, ora non lo so, al lupo cattivo daremo fiducia la prossima volta.
Ma io non mi viene, cioè, perché poi in effetti, no, guardandomi indietro vedo di come poi tutto è stato un procedere al ribasso, che è cominciato esattamente quando si è cominciato a delegare, cioè quando in Italia, in questo l'Italia è stata unica al mondo, il movimento GLBT ha scelto, oppure si è fatta scegliere, dei rappresentanti politici istituzionali, no? E ha delegato a questi di portare avanti le proprie istanze, lì è cominciato il declino, perché i risultati non ci sono stati, ed è stato tutto una debacle, perché da una parte si è svuotato e svilito un movimento che invece ci aveva delle aspettative, per cui tanto ci sono quelli che stanno lì a garantirci, no? E poi si è visto. Ma poi che non c'è stato nulla, no? Cioè, basta l'esempio degli ultimi 3-4 anni con tutta la storia delle unioni civili, no? Pax, dico, non si dice più niente, proprio, ma zero che zero. Cioè, ora siamo arrivati anche all'assurdo, capito, si presenta una legge contro l'omofobia, una legge di merda, perché, cioè, ma, da cui era stato tolto anche il riferimento alla transfobia, che la dice lunga, no? Perché poi le persone trans sono anche le più visibili, quelle che, diciamo, incassano di più i colpi di un sistema di un certo tipo, e è stata bocciata la legge, ma come? Cioè, tutto il dibattito che si è aperto sopra, ci sono state delle cose che sono semplicemente allucinanti, cioè, che fanno drizzare i capelli. Che uno, sai, per fare la frase fatta, come l'ho sentita sempre nel mondo gaio, e siamo alle soglie del 2000 e ancora, ammazza, cioè l'abbiamo passato il 2000 e stiamo peggio, per cui quello che voglio dire è che o la gente il mondo GL, gaio, lesbico, trans, omosessuale, entra nell'ottica che i diritti non te li regala nessuno, anzi te li tolgono, te li sottraggono e te li riprendi, cominci a urlarli, li rivendichi in mille forme, in mille situazioni, sempre e comunque, o se no la situazione comunque peggiorerà, perché non mi sembra che ci siano segnali né positivi, oltretutto perché l'evoluzione si vede, è al ribasso e quindi continuerà ad andare al ribasso e non so qual è il fondo poi, no? Perché poi sai, si va sempre più in giù e non oso pensare di quale potrebbe essere il fondo, siccome se mi guardo indietro nella storia di fondi ne vedo e insomma e mi fanno pure paura, sai, non vorrei arrivare a quel tipo di fondo, ecco.
Io così mi veniva da pensare che comunque uno dei dati di fatto che comunque non bisogna sottovalutare in qualche modo, che nonostante insomma tutto questo delirio pazzesco che si è scatenato insomma dai primi di settembre ad oggi, c'è un dato di fatto che comunque secondo me è importante, che comunque un sacco di persone si sono cominciate a interrogare comunque in prima persona, cioè a sentirsi in qualche modo colpite, a sentirsi comunque messe in discussione, un sacco di gay, di lesbiche, di trans hanno voglia insomma di scendere in piazza e dire la loro, ma secondo me mancano ormai, perché evidentemente sono stati sradicati durante tutto questo periodo, mancano proprio gli strumenti, per cui alla fine non si riesce più a capire effettivamente che cosa è necessario fare, ci si lascia come al solito, no, guidare da chi ne dovrebbe in qualche modo, ci dovrebbe in qualche modo rappresentare, a chi in fondo insomma ha avuto sempre questo ruolo all'interno del movimento, e manca insomma la strumentazione dell'autodeterminazione, del dire, del prendere parola, del dire non vogliamo deleghe e decidiamo, no, di prenderci le piazze e dire noi esattamente cosa vogliamo. Secondo me quello che manca poi fondamentalmente, nonostante una voglia insomma che c'è stata, insomma si vede che esiste in questo momento, è questo passaggio che si è perduto completamente.
Ma non solo, manca anche in qualche modo quegli anticorpi che ti fanno capire quando c'è qualcuno che cerca di strumentalizzarti. Mi riferisco in particolare a un fenomeno che è stato molto articolato in questa città, a Roma, che sono state le fiaccolate cosiddette autoconvocate. In piazza sono scese anche tante persone con una sana voglia, una sana rabbia di farsi sentire. Il problema è che queste fiaccolate, diciamolo, qua a Roma, io non voglio parlare delle altre città perché non lo so, cioè da autoconvocato non hanno niente, le persone che l'hanno portata in piazza sono tutte iscritte a un partito, due partiti che sono il PD e Sinistra e Libertà, e muovono questa folla di gente intorno, che peraltro si è ridotta a poche decine ormai, perché hanno, in realtà questa gente...
Sì, a un certo punto magari anche il gioco si è un po' capito, no?
Sì, il gioco, anche chi gli anticorpi non ce l'aveva, poi un pochino si è fatto, questi vanno a casa pound, questi dicono cose strane, eccetera. Però a questo bisogna stare molto attenti, perché in questo momento il movimento, il reale movimento, ovviamente soffre una forte impasse, no? Voglio dire, mi ci metto dentro anch'io, ci mettiamo dentro i contesti che costruiamo noi anche, eccetera, ma e quindi c'è fortissimo il rischio di chi strumentalizza magari appunto una sana rabbia, una sana voglia di scendere in piazza, e dall'altra parte c'è anche proprio appunto la perdita della cassetta degli attrezzi che ti aiuta a mettere in piedi dei percorsi. Perché, per raccontare un altro aneddoto, l'altra sera, quando martedì, quando la legge che poi era un comma è stato bocciato, c'è stata una chiamata che poi girano tutti su social network, in genere queste chiamate, per andare sotto la Camera dei Deputati, che era anche una cosa da fare, voglio dire, non è che... io sono andata a vedere e mi ha colpito moltissimo l'intervento al megafono di un ragazzo che credo esprimesse in buona fede quello che sentiva. Questo ragazzo si era messo sul petto un triangolo rosa, insomma come quello che mettevano nei campi di concentramento nazisti agli omosessuali, e la sua proposta era: facciamo così, giriamo tutti con un triangolo rosa, cioè senza neanche renderti conto che lo vuoi fare tu il lavoro del tuo carnefice, cioè lo vuoi fare tu prima, cioè, e fra l'altro manco studiandosi un manualetto di storia, perché voglio dire, i ghetti degli ebrei sono partiti così, no? Con l'autorità nazista che diceva lo facciamo per la sicurezza anche di tutti, anche la tua, cioè devi stare, bisogna dividere eccetera perché questo rende sicuri. E a me questa cosa mi ha colpito, insomma, che la sua voleva essere una forma di denuncia, ma la sua denuncia richiamava una storia di vittimizzazione, cioè di vittimizzazione, una storia di sterminio sostanzialmente, e si metteva sul petto questo. Cioè, a volte li abbiamo rivendicati Triangoli Rosa, non è questo che sto dicendo, ma certo la proposta un po' essere che adesso noi appunto svolgiamo il lavoro del nostro carnefice andando a dire eccomi qua.
vabbè, qua ce la ridacchiamo un po' dietro l'onda. Così andiamo un po' a concludere questi, abbiamo gli ultimi 5 minuti di trasmissione. Io non lo so, sinceramente mi dicevano ci dobbiamo imbeccare l'un l'altro per trovare una degna,
ci chiedevamo come concludere con quest'onda rosa che ci sommergerà. Facciamoci sommergere da quest'onda rosa, spettatori e spettatoresse. Beh, oh, pure perché, dico, visto che si parlava tanti anni fa del risata, qui sembra che non si ride più, insomma, un po' a ridere, perché è un po' un antidoto, se no ci rattristiamo tutti, vista la situazione. Siccome credo che ne abbiamo bisogno di sane risate, perché veramente la realtà è ridicola, vabbè, è pericolosa, ma è anche ridicola, quindi spettatori e spettatoresse, puntini, chiudo la bocca, c'ho la bocca cucita.
Ma io, guarda, voglio chiudere con una cosa seria invece, se ve lo fate fare.
Figurati.
E...
le lesbiche, vedi.
Noi sempre sobrie noi. E anche un po' austere e poi rissose. E no, io volevo chiudere con questo, che questa gente che dà fiducia al PD, alla destra, ora anche alla destra, fino a poco tempo fa si arrivava fino al PD e basta, ora invece si è travalicato tutto, non si rende mai conto di chi ci hanno davanti, no? Anche in questo caso, per esempio, l'articolo che è stato bocciato era una merda, come si diceva prima, cioè era una cosa che non serviva a niente, perché era semplicemente un aggravante delle pene per i reati colposi. E quindi ovviamente niente che di prevenzione ovviamente a un certo tipo di situazioni. E dove veniva posto però questo articolo? Veniva posto nell'articolo 61 del codice penale, che è quello che riguarda le aggravanti per i reati colposi. All'interno dell'articolo 61 era un comma dell'articolo 11, l'11 quater. L'11 ter, bada caso, era l'aggravante per clandestinità. Quindi era evidentemente, era stato detto evidentemente alla destra, voi fate passare st'articolo, questo qua, così vi lavate la faccia per il pacchetto sicurezza, perché a quel punto questi avrebbero potuto dire, ma noi razzisti, guarda qua, abbiamo messo pure i froci dentro. E invece, con così, secondo me, si erano convinti che gliel'avrebbero fatto votare, e invece no, perché non gliene frega niente a questi di lavarsi la faccia.
Non c'hanno assolutamente nessun bisogno di lavarsi la faccia e insomma zozzi. E zozzi rimango. Vabbè, insomma, così, tanto visto che siamo in argomento, vi ricordo che a questo proposito sabato ci sarà una manifestazione antirazzista qua a Roma, organizzata un po' così, diciamo, in un ambito anche questo molto variegato.
Beh, c'è pure la scena GLBT,
c'è pure
tutta
la scena GLBT al completo, e ci sarà anche uno spezzone di movimento, se non altro, insomma, all'interno di questo percorso che comunque, insomma, è importante, soprattutto, ecco, in tempi di pacchetto di sicurezza e quant'altro da continuare a portare avanti. Quindi l'appuntamento è sabato in piazza Esedra alle 15:30, un corteo, insomma, che da piazza
alle 14:30,
vedi, quindi si prevede, insomma, un bel po' di gente, evidentemente, insomma, se l'hanno convocata a quest'ora, mi pare che si arriva a piazza Bocca della Verità come percorso.
Si passa però anche da piazza Vittorio, insomma, tutto il quartiere dell'Esquilino, poi si rientra a piazza Viale Cavour e si arriva, credo, a Bocca della Verità, in effetti.
E quindi niente, per oggi la chiudiamo qua, l'appuntamento, insomma, è per giovedì prossimo, sempre intorno alle 18 con Profondo Rosa. Porpora, vabbè, probabilmente non ci sarà così emigrata verso altri lidi, altre storie, altre onde.
Oh, guarda, c'è una trasmissione a Buenos Aires, un'altra città del Messico, un'altra in Tasmania.
Insomma, avete visto che Chavez ha requisito Lilton l'altro giorno?
Che bella cosa.
Questa cosa.
No, non lo so.
Chavez ha nazionalizzato Lilton di non so quale località turistica. Insomma,
vabbè, andiamoci, dai.
A me non mi sta così simpatico, ora quando fa queste cose non mi strappa un sorriso.
È fighissimo. E poi sarà Lilton sicuramente sul Mar dei Caraibi,
sì,
e quindi andiamoci presto.
Non so come stanno lì le persone omosessuali nel regno di Chavez, ho dei dubbi, però vabbè.
Però
tanto
comunque non peggio di come stavano prima.
Assolutamente.
Quindi il dato è questo. Poi vabbè, si vede, cioè
Intanto andiamo all'Hilton.
Nazionalizzato.
Nazionalizzato. E con questo è un po' tutto questa sera, fra pochissimo il GR, ancora una buona serata a tutte e a tutti e restare all'ascolto di Radio Onda Rossa.